87.9, sono le 8:10. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Allora andiamo a cominciare la rassegna stampa. Lo facciamo a partire dalla prima pagina del Corriere della Sera, il Corriere della Sera che dedica il taglio alto, il titolo di taglio alto, alta tensione alla questione appunto del conflitto in Medio Oriente, siamo nel Mar Rosso, alta tensione con gli Houthi, è il titolo. Sotto commenta così: attacco in patria dei partigiani russi filo Kiev, insomma rimarcando questa retorica che era da un po', che insomma in realtà è avvenuta più volte, il termine dei partigiani riferito al conflitto insomma sul territorio ucraino, ed è qualcosa appunto sì che nel tempo è ritornato più volte sui giornali italiani, chiaramente perché c'è tutta una storia e una tradizione qui in Italia e quindi crea un sentimentalismo particolare. Podolyak: Putin va sconfitto, minacce degli Houthi all'Italia dopo che la nave Duilio aveva abbattuto due droni lanciati dai ribelli. Virgolettato: state con i nemici, attacco, e appunto attacco dei partigiani filugrani a pochi giorni dalle elezioni in Russia. Il Corriere della Sera dunque dedica fino a pagina 5, dalla pagina 2, 3, 4 e 5 a tale questione. Mentre l'editoriale sulla spalla sinistra, la prova di forza e il futuro di Aldo Cazzullo, è un editoriale dedicato invece molto di più a che guarda alla politica interna, a Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, quanto la vittoria in Abruzzo, insomma, che è stata strappata per una manciata di voti. Questo sulla spalla sinistra. Se invece ci si sposta sulla spalla destra, c'è un primo riquadro che guarda agli esteri, insomma sempre in vista delle elezioni negli Stati Uniti d'America, la vera storia delle amnesie di Biden sul figlio morto. Prosegue a pagina 12: le amnesie di Joe Biden, parla il procuratore Robert Hare davanti al Congresso. Dalla trascrizione però non emerge l'immagine di un presidente tra virgolette vecchio e senza memoria, e anche sulla data della morte del figlio Biden non si sarebbe confuso. Poi si parla ancora di antimafia e del dossier, chiaramente, dossier nuove deposizioni, la Premier due punti, ora fino in fondo, caso dossier, la Premier Meloni chiede di andare fino in fondo e l'antimafia andrà a sentire il ministro Crosetto. Subito sopra questo articolo, Segre, la zona di interesse era dentro ad Auschwitz. Si parla appunto della serata degli Oscar. Non vedrò il film, la zona di interesse era dentro Auschwitz. La senatrice Segre sulla pellicola del premio Oscar a pagina 11. Questo è tutta la parte alta che è dedicata del Corriere della Sera, se non che c'è un ultimo riquadro da riportare, dulcis in fundo, tutti grazie che dobbiamo a Zelensky. Questo è l'articolo di Goffredo Buccini, che poi prosegue a pagina 22. Negli spazi redazionali del Corriere della Sera. La fotonotizia in realtà è dedicata allo sport. Tennis: batte Djokovic a Indian Wells, lui è il mio idolo, il ragazzo è il campione, la favola di Nardi. Sulla destra invece il titolo basso la vendita del Milan, inchieste dei PM ancora di Elliott. Questa è un'altra questione che in realtà torna più o meno su tutte le prime pagine dei giornali. Poi si parla delle nuove direttive UE, insomma, perché ieri è stata una giornata importante per il Parlamento europeo riguardo appunto queste direttive sulle case. E, insomma, sulla trasformazione, sul passaggio delle case a delle case green, sì, alle case green, i costi e le regole, via libera e direttiva europea, costi e regole, voto contrario del centrodestra. Di questo l'ho rivisto anche su altre prime pagine che andremo a vedere lungo questa mattinata. E in conclusione, la banda dei bulli nel liceo, virgolettato bene, offese, minacce, anche una pistola, la banda dei cyberbulli nel liceo, virgolettato bene, di Como, 3 a processo. Se questo era il Corriere della Sera, io passerei invece alla Repubblica, insomma l'altra testata principale che viene letta in Italia, e che insomma avevamo detto che erano delle prime pagine piuttosto eterogenee questa mattina. Infatti apre su un'altra questione, sulla questione della lotta all'evasione, e il titolo alto è così: fisco, lo Stato si arrende, la decisione sulla cancellazione dei debiti vale 600 miliardi tra molte contributi e tasse che non saranno riscossi. Meloni in tour a Trento e Bolzano, benedice la nuova deregulation fiscale, non dobbiamo vessare le imprese. Accuse UE al carroccio, è salito sul carro della propaganda. È salito sul carro della propaganda russa. Non si disturba chi produce ricchezza, uno Stato che vessa, che è visto come nemico, che non collabora quando ti vede in difficoltà, è uno Stato di cui è più difficile fidarsi. Giorgia Meloni toglie l'allarmato e il metto operaio prevoto in Abruzzo e calza il compiaciuto tocco libero al post vittoria marsicana. Con Salvini ormai nell'angolo e Tajani da marcare, la Premier risfodera così il vecchio vocabolario berlusconiano. Non si spinge fino a promettere di non mettere le mani nelle tasche degli italiani, ma sceglie il profondo nord-est per lanciare il suo manifesto della deregulation economica e fiscale. Qui siamo a pagina 2, 3 e 4, appunto anche qui un po' la differenza rispetto al Corriere della Sera, che invece dava più un occhio, un'impronta al quello che sta accadendo nel Mar Rosso, e la Repubblica invece cambia insomma priorità. C'è un commento di Corrado Augias: quando il governo chiude un occhio. Siamo sempre sulla stessa questione, si parla sempre di una nazione che deve ricordarsi che non è lo Stato che deve produrre la ricchezza, ma le aziende con i loro lavoratori, eccetera eccetera, cioè nel senso che prosegue a pagina 27 questo il commento di Corrado Augias. Si cambia a questo punto tematica e si passa a quella che avevamo preannunciato delle direttive europee. Via libera alle case green, Fratelli d'Italia e Lega votano contro. Il Parlamento europeo ha adottato la direttiva sulle case green con 370 voti favorevoli, 199 contrari e 46 astenuti. Le misure più soft non bastano ai partiti che sostengono il governo Meloni per votare a favore. Matteo Salvini, virgoletta, ennesima follia europea. Siamo a pagina 6 e 7. La fotonotizia è dedicata all'inchiesta che riguarda il Milan, che, di cui si parlava anche nel Corriere della Sera come titolo basso. Qui è addirittura la fotonotizia che è dedicata a quest'inchiesta. Milan, perquisita la sede, si indaga sulla cessione del club al Cardinale. Poi prosegue a pagina 18. Prima di spostarci sulla spalla destra, no? La spalla destra che c'ha sempre il mappamondi, colonna destra, andiamo a vedere le... Ah no, in basso c'è semplicemente lo sport, Lazio e Champions League, e allora spostiamoci direttamente sulla destra, mappamondi. Le mie figlie hanno lasciato finalmente Gaza, appunto questo racconto che viene riportato a pagina 15 della Repubblica, su questa vicenda, ma subito sotto c'è un articolo di Luigi Manconi: perché l'8 marzo ha dimenticato il 7 ottobre, perché mai la più convinta solidarietà con il popolo palestinese dovrebbe attenuare la più intransigente condanna degli stupri delle donne israeliane a opera di Hamas, perché la piena adesione alla prospettiva di due popoli, due stati porterebbe a ridimensionare l'orrore per quel femminicidio di Hamas. Prosegue a pagina 26. Diciamo che Luigi Manconi ultimamente si sta distinguendo anche da questi microfoni, se non mi sbaglio era stato letto e se n'era parlato di quando Luigi Manconi aveva scritto insomma l'articolo il motivo per il quale lui non parlava di genocidio, insomma dall'altro lato certo l'urgenza di sapere questa sua posizione lascia sicuramente a desiderare, dall'altro lato però invece è sicuramente sintomatico della capacità poi secondo me insomma più in generale, no? Dello stato dell'arte degli tra virgolette intellettuali di sinistra in Italia. Ancora sotto, la svendita dell'Europa dei padri fondatori di Paolo Rumizzi. Il Parlamento europeo ha sconfessato le aperture di von der Leyen ai sovranisti come Orban, come dire che con un atto clamoroso e inedito l'Europa dei popoli boccia l'Europa dei governi. Era ora che accadesse, da parte di Strasburgo è stato un atto d'orgoglio e una presa di distanza quasi doverosa. Infine un'ultima notizia: ha preso a martellate l'ex braccio destro di Navalny, un articolo di Rosalba Castelletti, e prosegue a pagina 17. Andrei a vedere la stampa piemontese, prima di concludere questa prima parte di lettura, che decide invece di dedicarsi, dedica il titolo alto dedica il titolo alto alla politica interna, a Salvini, insomma a quello che accade diciamo principalmente in realtà nel centrodestra, quindi appunto in realtà un argomento ulteriore rispetto a Repubblica e Corriere della Sera. Governo parabola Salvini, a Forza Italia i voti leghisti, nomine rivoluzione Meloni, Delfante va a CDP, subito il nuovo CDA Rai. Si è innescato appunto questo duello tra Forza Italia e Lega che ha portato come in Abruzzo il partito azzurro a rieditare parte dei voti da Salvini. Qui siamo a pagina 9, questo anche seppur è il titolo alto, poi viene ripreso e insomma superate le prime 8 pagine. Si parla anche, subito sotto c'è un altro riquadro che parla della direttiva, delle norme UE, Casa Green, sì, della UE, lo strappo della destra, nuova direttiva europea sulla prestazione energetica degli edifici ha superato il penultimo scoglio, dopo il sì del Parlamento europeo manca il via libera del Consiglio. Poi c'è un'intervista a Bonaccini, un'altra ad Albertini. E diciamo che la parte alta della prima pagina della stampa si conclude così. Poi c'è la parte inferiore, rimaniamo sempre al centro per come è suddivisa la prima pagina della stampa, che poi ai lati è circondata insomma da tre articoli, però se rimaniamo nella parte centrale, guardiamo la parte inferiore, la fotonotizia, insomma, in realtà è dedicata a Francesco De Gregori e Checco Zalone, ma subito sulla destra viene ripreso, insomma, lo scandalo, l'inchiesta che ha riguardato il Milan, e ancora sotto perché ora rischiano una penalizzazione, e dopo i pubblici e ministeri di Milano e potrebbero muoversi FIGC e UEFA, la Procura federale attende le carte della magistratura per capire quali profili della giustizia sportiva possono entrare in gioco. Il punto sono gli articoli 31 e 32 del codice di giustizia sportiva. Così, diciamo, si conclude la parte centrale della stampa. Ma se partiamo da in alto a sinistra, siamo nel Mar Rosso, le minacce degli Houthi, nemici dell'Italia, nave Duilio abbatte due droni, continua a ribollire l'acqua del Mar Rosso, il cacciatorpediniere italiano Caio Duilio ha colpito due droni lanciati dal gruppo yemenita in un'operazione di difesa, parte della missione europea di cui la marina del bel paese ha il comando navale. E poi c'è un reportage di Francesca Mannocchi, rabbini ai soldati, due virgolettato, non abbiate rimorsi, è la lotta tra il bene e il male, solo il più forte sopravvive. Il rabbino Hishai Tzur insegna nell'Accademia di Preparazione Militare Bnei David di Eli, un ragazzo che si arruola a 18 anni e non si è ancora posto le domande profonde sul perché è necessario fare parte della difesa. Uccidi, se no ti uccideranno. Sono queste in realtà le prime pagine poi della stampa. Siamo qui a pagina 2 e 3, anche sull'articolo precedente era pagina 3. Le prime pagine, anche quelle successive della stampa, sono dedicate alla guerra, e se non è quella del Mar Rosso a cui sono dedicate, diciamo, le prime tre pagine, subito dopo ci si sposta pagina 4 e 5 in Ucraina, l'allarme degli 007 USA, Kiev senza più uomini. Nel bilancio del Pentagono l'amministrazione Biden trova 300 milioni di dollari, crediti legati a contratti con l'industria militare, e li destina all'Ucraina, ma quel denaro basterà per poco. E ci andiamo a spostare alla spalla destra, mafia, il nuovo affare delle droghe sintetiche e i campi di oppio distrutti dai talebani. È un'inchiesta, è un articolo di Domenico Quirico dal 2021, quando gli USA decisero che l'Afghanistan non faceva più parte dei loro interessi, è come se una fitta nebbia fosse calata tra il mondo conosciuto e il paese è tornato talebano. E poi prosegue a pagina 14. Subito sotto c'era questo articolo che avevamo accennato in apertura, quel femminismo che esclude le donne, di Chiara Saraceno. Il movimento delle donne in Italia e nei paesi occidentali almeno è sempre stato attraversato da controversie, anche aspre, sia sul piano teorico che dell'azione pratica. E poi prosegue a pagina 22 e sotto in conclusione i bimbi di Nasser e Asma e la mia casa in regalo di Antonella Viola. Con questo direi che abbiamo concluso la lettura delle pagine delle Repubblica, Corriere della Sera e Stampa. Ci prendiamo un momento di pausa e torniamo in voce. 87.9, allora proseguiamo la lettura delle prime pagine, leggiamoci altri tre quotidiani, leggerei il Fatto Quotidiano, il Messaggero e il Manifesto. E a partire dal Fatto Quotidiano, che a sua volta tratta di un altro tema, decide di dare spazio e priorità a un'altra questione ancora. Per Silvio Ordina, Giorgia esegue sconti a Mediaset contro Netflix, la maggioranza accoglie le richieste del Biscione. Qui nella fotonotizia, oltre ad esserci di sfondo Mediaset, e in primo piano ci sono Giorgia Meloni e Pier Silvio Berlusconi, altro che patrioti, sconto su serie TV e film europei, meno obblighi di investimenti in Italia. Questa insomma è la notizia alla quale decide di dar primo piano il Fatto Quotidiano. Se poi insomma andiamo nella parte superiore, ci sono tre riquadri: Elkan, un altro trust trovato nel Delaware, e poi insomma siamo a pagina 7 del Fatto. Lo scontro all'interno del Vaticano viene riportato: Parolin contro il Papa su Kiev, virgolettato inizi la Russia, se ne parlava, se ne è parlato anche ieri in rassegna stampa da questi microfoni. Parolin appunto che rappresenta un po' il ministro degli esteri, la faccia pubblica del Vaticano, che si trova in scontro da questo punto col Papa. E ancora avanti, pagina 2 e 3, dedicata a Commissione SOS, ora Meloni scarica Nordio. Chiaramente sulla destra c'è l'editoriale di Marco Travaglio, e secondo me non riporterei altro da questa prima pagina del Fatto Quotidiano, perché soprattutto non c'è altro di che non abbiamo già letto: l'indagine sul Milan questo insomma. Passerei a vedere invece la prima pagina del Messaggero, che alla pancia di questa sua prima pagina dedica il titolo alle direttive che sono arrivate appunto ieri dell'Unione Europea, alle quali abbiamo accennato, abbiamo già incontrato sugli altri quotidiani. Però ecco, questo invece è il Messaggero, gli dedica il titolo principale: case green, bonus cancellati dalla UE, le nuove norme per l'efficientamento energetico, eliminati i benefit sulle caldaie, molte abitazioni dovranno installare il cappotto termico. E il centrodestra invece si è espresso contrario, e viene riportato il virgolettato: è una follia europea. Subito sotto c'è l'inchiesta sul Milan, cessione simulata, a rischio l'Europa, questo insomma lo abbiamo visto. Mentre la parte superiore, Lollo Brigida, centrodestra più forte di 2 anni fa. È un'intervista al ministro, è un'intervista insomma abbastanza ampia, si parla anche dei dossier per il quale insomma lui si esprime, dicendo chiaramente che è un problema per la democrazia. Sui dossier se ne parla, è dedicato anche l'editoriale del Messaggero, e siamo sulla spalla sinistra del Messaggero, un editoriale che poi insomma si interrompe e prosegue a pagina 14, però ne diamo una lettura iniziale. A firma Massimo Martinelli: quei diritti minacciati dagli archivi riservati. La vicenda dei dossier illegali svelati dalle indagini della Procura di Perugia segna un punto di svolta nella storia ultradecennale di violazione della sfera privata dei cittadini. Questa volta non siamo di fronte alla diffusione illegale di informazioni riservate allo scopo, tra parentesi, legittimo, dice insomma Massimo Martinelli. allo scopo di scoprire i responsabili di un reato, cioè la fattispecie comune della rivelazione del segreto istruttorio. A Perugia sta emergendo piuttosto il livello più alto della profanazione del diritto fondamentale alla riservatezza. La raccolta illegale di informazioni riservate da parte di apparati dello Stato che dovrebbero garantire il rispetto degli stessi diritti che calpestano, con un aggravante che finora, anche negli anni più bui della Repubblica, non si era mai verificata. Le informazioni, in molti casi, venivano commissionate dai giornalisti e utilizzate per condurre campagne stampa contro le forze politiche e i governi. E l'applicazione più evoluta e distorta dell'antico adagio del filosofo Francis Bacon, scienza potenzia est, anche se quando lui o il suo collaboratore Hobbes, a seconda delle ricostruzioni, vergarono quello che poi diventerà un aforisma, si riferivano al sapere che derivava dallo studio, dall'apprendimento delle scienze, dall'osservazione della natura. E ormai da decenni invece il concetto del sapere è potere è riferito soprattutto alle informazioni sensibili che riguardano persone fisiche, e poi appunto prosegue a pagina 14. Sotto insomma ci sono le accuse degli Elkan, che avevamo, se non mi sbaglio, già letto anche sul abbiamo già incontrato sul Fatto Quotidiano, e secondo me per la prima pagina del Messaggero abbiamo riportato la fotonotizia non l'ho riportata solo perché era dedicata allo sport, me la sono persa, Sarri addio Lazio e basta. Secondo me possiamo andare a vedere l'ultima di questo terzetto di prime pagine, che è quella del Manifesto. Manifesto che invece guarda al centrosinistra, però siamo sempre all'interno della politica, cioè siamo sempre nella politica interna. Il titolo è Nomi, cose, città. La fotonotizia è dedicata a Schlein e Conte. A nove giorni dal deposito delle liste, centrosinistra e 5 Stelle non hanno ancora trovato il candidato alla presidenza della Basilicata. Chiorazzo è sempre in campo, ma anche no, spunta l'ennesimo nome del giorno e si torna al punto di partenza, virgolettato, stiamo trattando. E di qui poi si va a pagina 2, e insomma, quindi le prime pagine sono dedicate alle questioni, alle vicende che riguardano il centrosinistra, ma la pancia del Manifesto è dedicata a Gaza. Sono articoli di Michele Giorgio e di Chiara Cruciati. Al Nasser, medici abusati per ore, inchiesta della BBC e testimonianze dei medici. Al Nasser Hospital di Khan Yunis, arresti di massa di dottori e infermieri spogliati e abusati dalle truppe israeliane. I comandi militari israeliani consideravano l'ospedale un covo di Hamas. Intanto il negoziato tra il movimento islamico della striscia e Israele si arena. E per il Qatar la tregua è lontana e il premier Netanyahu, incurante della linea rossa indicata da Washington, insiste: operazione terrestre su Rafah. Qua insomma ci si riferisce ancora alle parole che sono state pronunciate da Biden negli ultimi giorni, però insomma mi sembra sono mesi che comunque Biden si esprime e dia non dia un pieno appoggio politico, ma poi in realtà c'ha tutto il pieno appoggio militare da parte dell'America, e comunque quello poi un appoggio sostanziale, come dire. Ieri altri uccisi e feriti nei raid aerei israeliani. A Gaza intanto con una carrucola, un secchiello, uno smartphone e una SIM può nascere un albero della rete per sfidare i blackout delle comunicazioni e dare connettività a decine di persone. È il progetto italiano Gaza Web, però siamo a pagina 8, si comincia a parlare, come dire, di esteri e da pagina 7, da pagina 7, pagina 8, perché a pagina 7 c'è quest'altro articolo: legioni anti-Putin in territorio russo. I miliziani russi filougrani sono tornati. La legione Libertà per la Russia e il battaglione siberiano hanno rivendicato nuovi attacchi in territorio russo. Strapperemo la nostra terra al regime centimetro per centimetro, hanno scritto su Telegram. Il Cremlino nega, ma a Kursk le scuole sono chiuse e a Belgorod vige la massima allerta. Intanto un massiccio attacco di droni ucraini danneggia una raffineria petrolifera e un aereo militare con 15 persone a bordo si è schiantato al suolo nella regione di Ivanovo per cause ancora da chiarire. È quanto leggevamo in apertura sulla Repubblica, se non no, forse era sul, scusate, sul Corriere della Sera. Sì, che si parlava esattamente di questo, però con altri toni. Insomma, sul Corriere della Sera assistiamo alla retorica che in Italia sicuramente ha il suo significato, insomma, dei partigiani della resistenza e il parallelismo appunto fra chi lotta Putin, fra chi combatte Putin e chi ha combattuto il fascismo in Italia, insomma un parallelismo a cui assistiamo più volte in Italia nei momenti di difficoltà, quando c'è bisogno di, come dire, di far serrare i ranghi alla popolazione. Insomma, spesso si riscopre in versione tutta propria poi la narrazione della resistenza. Da parte chiaramente, insomma, da parte della politica, chiaramente mi riferisco. Proseguiamo, insomma, alla lettura di questa prima pagina del manifesto. Strade insicure, la Lega vuole imporre il codice della strage. Alla Camera è in discussione il disegno di legge contro autovelox, i limiti di velocità e ciclabili, cancellato anche l'obbligo per gli automobilisti di dare la precedenza alle biciclette. Mobilitazioni in tutto il paese, da Aosta a Lecce, così l'Italia torna indietro di 40 anni. Poi si parla di Strasburgo, si parla di Ilaria Salis, ci sono le parole del padre: l'Ungheria rispetti le regole dell'Unione Europea. Alla Stampa ha denunciato il ministro degli esteri di Orban, l'ha già definito, si è definita colpevole invocando una sentenza esemplare. L'area deve stare chiusa in cella 23 ore al giorno. In Italia non sarebbe possibile, insomma, sul fatto che in Italia non sia possibile una cosa del genere ho forti dubbi. Soprattutto, vabbè, perché poi di questi giorni se ne sta parlando di più, però riguardo la pena amministrativa, il CPR e quant'altro, penso che, insomma, stanno tranquillamente chiusi 23 ore al giorno. Ma insomma, nulla a togliere chiaramente alla barbarie che accade in Ungheria. Nuova udienza a Budapest, ci sarà il 28 marzo, chiederemo i domiciliari in Ungheria. Sì, chiaramente il 28 marzo ci sarà l'udienza per Ilaria Salis e non solo, anche per gli altri compagni e le altre compagne, Tobias e quelli che sono coinvolti e che stanno a Budapest. Ma il 28 marzo ci sarà anche in realtà un'udienza di cui in questo articolo, se non sbaglio, non se ne parla, per l'estradizione di Gabriele, che sono comunque processi diversi e che viaggiano però su binari paralleli. E in Italia, i giudici italiani il 28 marzo si dovranno esprimere per l'estradizione di Gabriele, e solo una volta, se questa estradizione dovesse avvenire, poi sì, anche Gabriele andrà a processo in Ungheria. Haiti nel caos, Henry si fa da parte alle gang, non basta. Questo è un articolo che poi prosegue a pagina 10. Il premier Ariel Henry annuncia le dimissioni da Porto Rico, diretto negli USA, e Caricom a Washington indicano la via. Nuova transizione e nuovo governo provvisorio in attesa della missione multinazionale per l'emergenza sicurezza, ma la rivoluzione sanguinosa non si ferma. Siamo a pagina 10. In conclusione, sulla spalla destra ci sono i vari editoriali del manifesto, il paradosso Movimento 5 Stelle, i dilemmi politici di Antonio Floridia, i dilemmi che pone il voto abruzzese dopo quello sardo non sono facili da sciogliere, si conferma una pesante difficoltà del Movimento 5 Stelle a tenere il suo elettorato quando la partita si gioca sul terreno locale e regionale. Si sbaglierebbe a ridurre la questione solo ad una ritrosia rispetto alle coalizioni. Nel 2023 in molte elezioni locali la varia collocazione delle liste del Movimento 5 Stelle, anche quella solidaria, non ha influito minimamente. E poi, insomma, Todd è già leader, ma la sua giunta è ancora un rebus, è ancora sotto, terzo mandato e dossieraggio, Salvini resta da solo. Con questo abbiamo concluso la lettura anche di questi tre di questi altri tre quotidiani. Mi fermerei di nuovo 2 minuti e poi andiamo a leggere le ultime prime pagine. E allora 87.9, siete collegati sulle frequenze di Radio Onda Rossa, questa è la rassegna stampa, stiamo in conclusione della prima parte della lettura delle prime pagine e per concludere in questi 8 minuti vi do lettura di qualche titolo qua e là che ho, insomma, di giornali e degli altri giornali. E partirei dal Giornale. Sì, scusate, vi do lettura di qualche titolo sulle prime pagine chiaramente dei giornali di cui ancora non abbiamo dato lettura. Il Giornale, 1 miliardo per connettersi. Siamo al Giornale. 1 miliardo per connettersi all'intelligenza artificiale, 1 miliardo per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, l'annuncio di Giorgia Meloni al NOI Tech Park di Bolzano durante la cerimonia per l'accordo e per la coesione tra governo e provincia autonoma di Bolzano, apre di fatto una via verso il futuro. E noi di questo ne abbiamo parlato da questi microfoni, come dire, di riflesso, perché il 15, cioè insomma questo weekend a Trento, quindi ospitata comunque in generale dal Trentino, ci sarà proprio un summit sull'intelligenza artificiale. Ne abbiamo parlato da questi microfoni perché i compagni e le compagne del Trentino, insomma, hanno organizzato diverse iniziative di contestazione e critica. E questo è il Giornale. Poi volevo vedere, si parla tanto del dossieraggio, insomma, della sentenza Consip, che negli altri giornali si era visto sicuramente nelle prime pagine, ma sull'Unità ad esempio è il titolo principale: amici giornalisti giudiziari, smettete di stare al servizio di PM e 007, oggi vi mostriamo una decina di prime pagine dei grandi giornali di pubblicazione il 2 marzo del 2017, 7 anni fa, il giorno successivo all'arresto di Alfredo Romeo. Date un'occhiata, vedete se in quei titoli riuscite a scorgere un dubbio, un'incertezza, un piccolo sospetto di innocenza. E vabbè, poi insomma prosegue a pagina 5, mentre anche il Riformista dedica la sua prima pagina all'antimafia, e antimafia processa se stessa, Meloni, vergogna andare in fondo, caccia ai segreti dell'agenda di Striano, l'unico che tace è il Consiglio Superiore della Magistratura, eppure il procuratore antimafia Melillo e il procuratore di Perugia Raffaele Cantone hanno chiesto di essere auditi, cioè di essere tutelati, ormai 10 giorni fa, e nel frattempo è chiara che la vicenda dei 50.000 accessi abusivi non autorizzati dal PM e chissà quanti altri ancora eseguiti dal tenente della Guardia di Finanza Pasquale Striano. Questo appunto è il titolo alto, è il titolo principale del Riformista. Poi ci sono poi diversi altri articoli, però appunto si parla anche del Consip, i segreti dell'inchiesta rivelati dai CC al Fatto Quotidiano. E poi in conclusione, sono sul dubbio, si parla di un suicidio che c'è stato in carcere ieri, perde i benefici, trapper 27enne si suicida in cella. Siamo nel carcere di Pavia, dove stava scontando una pena a 4 anni e 4 mesi ed è stato trovato il trapper con una corda al collo. Di questo non l'avevamo visto in nessun'altra prima pagina dei quotidiani di oggi. Io su questo mi fermerei, mi prenderei qualche minuto di pausa e poi andiamo a dare la lettura, una lettura interna ai giornali di questa mattina. intanto vi ricordo i nostri contatti, lo 0649 1750, chiamateci se volete commentare la rassegna stampa o insomma darci notizia, qualche aggiornamento che non sappiamo, e www.ondarossa.info il sito web, la mail è ondarossa@ondarossa.info. E allora, alle 8.59 ci ha raggiunto telefonicamente un radioascoltatore, ci senti? Pronto?
Pronto? Pronto? Scusami, sono io che ho dovuto spegnere la radio.
Eccoci, la sentiamo adesso.
Pronto, mi senti adesso?
Sì, 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 noi la sentiamo. Lei mi sente?
Pronto? Pronto?
Pronto, ci sente? Abbiamo avuto un problema tecnico. Allora, eccoci di nuovo, forse adesso dovremmo aver aggiustato i problemi tecnici, ci sente?
Sì, la sento, la sento. Allora, intanto, vabbè, mi inquadro un po', io sono, una volta ero un compagno, adesso sono molto perplesso per l'aria che tira purtroppo. Ho 67 anni, faccio il ricercatore, la mia formazione è anche geofisica, quindi io da una quarantina d'anni già conosco i problemi dei cambiamenti climatici, soprattutto per il loro aspetto più preoccupante per noi, cioè per la possibilità di siccità e la possibilità che il nostro meridione italiano diventi una zona arida. Quindi i problemi, insomma, di cambiamenti climatici li conosco bene. Ciò premesso, voglio dire che questo obbligo di case verdi imposto dall'Europa mi sembra una follia, perché noi abbiamo già visto quello che è successo solo con questa fiammata inflattiva del superbonus del 110%. Immaginatevi cosa succederà quando tutte le famiglie italiane nel giro di pochi anni saranno obbligate a ristrutturare la casa. Vuol dire prezzi alle stelle, costi assurdi, famiglie che si indebitano, si devono ripotecare casa, banche che si arricchiscono, insomma mi pare proprio un delirio. una cosa, e tutto questo mi dà l'impressione che i problemi climatici che probabilmente ci sono e non sono certo da trascurare, in realtà poi per questi verdi di regime, no? Diventano solo un pretesto per fare grande affarismo e per togliere i soldi alle famiglie normali e arricchire invece le banche. Tra l'altro queste proposte partono da paesi del nord, in cui in Svezia addirittura si è quasi perso il concetto di auto, di casa di proprietà, le case sono tutte delle banche, insomma non so se anche in Italia vogliamo arrivare a questo, ecco, sono molto spaventato di questa prospettiva e sono molto triste che l'unica opposizione a questi deliri venga dalla destra, venga da Meloni e da Salvini in Italia, e credo che sia la stessa situazione anche all'estero.
Certo, ne posso fare una domanda?
Sì, sono avvilito poi per quella grande carognata che era ZTL di quartiere e Patanè.
Chiaro.
Perché pensi, cioè mezzo milione di famiglie romane che si devono comprare una macchina nuova con sti chiari di luna, una follia.
Chiaro.
Mi dica.
No, le volevo chiedere, secondo lei che cos'è che invece avrebbe senso, insomma, se c'è qualche cosa che avrebbe senso fare?
Guardi, la storia ci ha insegnato che i grandi passi in avanti di tipo movista fanno sempre disastri. Allora, sicuramente dobbiamo cominciare una progressiva riduzione dei nostri consumi, questo senz'altro. Per cui le case piano piano vanno migliorate, ma piano piano, non con un obbligo. E, tra l'altro, ma io posso parlare di un'esperienza personale, casa mia è un condominio, ce la caviamo abbastanza, ma diciamo una persona a me molto vicina aveva bisogno abita in una palazzina dell'estrema periferia romana, nella campagna, una palazzina bifamiliare, sopra c'è un lastrico solare coperto dal solo asfalto, si arroventa d'estate e si gela d'inverno, e lì in quella casa l'unica cosa che c'era da fare era coibentare il lastrico solare, che non è una cosa così difficile, e fare una fodera interna alle due pareti esposte al nord. Ora la fodera interna ce la siamo dovuti fare da sola e non è stata una grossa spesa e ha avuto un enorme vantaggio. E questa è la mia cosa. Il lastrico solare avevamo preso contatti, i prezzi non erano alti, erano abbordabili, poi è scattata questa follia del super bonus, le imprese si sono buttate tutti dove c'era tanto da mangiare e non dove c'era da fare solo un investimento di 15.000 euro. Siamo restati fermi 2 anni, adesso le case i costi sono alle stelle. E poi voglio dire, ecco, che tu in questo esempio, per esempio, tutte le volte che intervengono le autorità e le imposizioni va tutto alle stelle. Tra l'altro un lastrico solare è un lavoro ben fatto, però poi sarebbe sufficiente. Se poi dopo tu ci devi mettere il certificatore, l'accertatore, questo e quell'altro, non riesci mai a fare lavori, i costi salgono ancora di più. La burocrazia poi complicata non ti permette manco di detrartelo bene, perché diventa tutto difficilissimo. Addirittura adesso noi abbiamo, cioè pare che ci sia un obbligo paesaggistico, per cui forse dovremmo essere obbligati a lasciare asfalto schifoso sul tetto della casa. Siamo alla follia, quindi diciamo, i miglioramenti vanno fatti sempre con criterio, certo, con piccoli passi, aiutando a fare la gente le poche cose necessarie.
Io la ringrazio.
Prego, posso dire poi un'altra cosa? Ora, mia sorella è stata obbligata da Gualtieri a comprarsi la macchina nuova, punita perché lei andava al lavoro in bicicletta, quindi ha una macchina attempata ma in ottimo stato. Mo si stava guardando intorno, praticamente che è successo? Che in 15-20 anni che dettano legge questi verdi fra virgolette, le macchine invece di dimezzare i consumi hanno raddoppiato la potenza. Questo è, quindi di che stiamo a parlare? Lei avrebbe bisogno di una macchina più piccola, più leggera, che consuma di meno. Non si trovano. Mo, una macchina un po' spaziosa come il mio c'ha 120 cavalli, che non si sa uno che ci deve fare. Quindi le cose, se si vuole, si fanno, ma insomma non bisogna ancora prestare al consumismo. Oh, tra l'altro un'altra cosa. Le macchine, costruire una macchina nuova costa tantissimo in termini di energia e di spreco. Quindi le macchine vanno aggiustate. Anche perché, francamente, io preferisco dare i soldi a un'officina di Anguillare piuttosto che pagare una multinazionale che poi paga le tasse in Olanda. Quindi le cose da fare ci sono sono abbastanza accessibili. Bisogna farle piano piano, con moderazione e con criterio, macchie più piccole, che durano di più, che si aggiustano, case insomma un po' coibentate, un po' meglio, ma anche senza esagerazione, perché fare tutti i doppi vetri in una casa romana non serve a niente.
Sì, sì.
Basta curare un po' gli infissi che ci stanno. Tra l'altro, quando si fa la colata di plastica sopra non traspirano più, quindi c'è anche un macello. Insomma, vanno fatti piccoli interventi con criterio, non imposti per legge, senza arricchire poi tutta questa pletora di certificatori, che insomma pure quelli lasciano il tempo che trovano.
Allora io la ringrazio intanto
per... No, io ringrazio a voi perché siete gli unici che danno la possibilità di parlare.
Certo, ma per averci dato anche aiutato a insomma svelare insomma l'ipocrisia che poi c'è dietro queste economie, no, green.
Senta, ma a lei non c'è, cioè, il fatto che qualsiasi telegiornale si spertica di amore per i verdi, ma non la fa insospettire?
Sì, certo.
Va bene, buona giornata.
Le chiedo di rimanere un attimo, in linea, mettiamo la musica, ma le volevo chiedere una cosa.
Sì.
87.9, allora torniamo in voce, tornerei in voce e partirei con la lettura delle pagine interne. Ci siamo un po' prolungati perché ci ha raggiunto un radioascoltatore che commentava un po' la notizia delle direttive dell'Unione Europea sulle case green. Io coglierei la palla al balzo a questo punto e partirei insomma da questa notizia per vedere un po' come ne parlano i giornali. Insomma, si parlava dell'ipocrisia di questa legge, insomma della sinistra, di come viene raccontata, quindi partirei insomma e proverei a darne lettura proprio dalla Repubblica. Per come insomma proprio alla luce di quanto si stava dicendo, siamo a pagina 6 della Repubblica. L'Europa vara le case green, emissioni zero nel 2050, la destra italiana fa muro. Strasburgo, protesta plateale del leghista Ciocca, Mussolini vota sì, poi spiega, virgolettato, un errore, il centro-sinistra volano per l'economia, si poteva fare di più, ma resta il nodo dei fondi. Insomma, riportato tutto uno schemino nella parte alta di quanto queste case possano insomma ridurre l'impatto ambientale e i costi, le emissioni, la spesa, i consumi, gli investimenti. Una maggioranza solida ma non particolarmente ampia. Ieri a Strasburgo la direttiva sulle case green, che prevede un percorso pluriennale per arrivare a edifici a emissioni zero entro il 2050, è passata con 370 voti favorevoli, 199 contrari e 46 astenuti. Ma quello che ha colpito di più l'emiciclo dell'Europarlamento è stata la contestazione plateale del leghista Ciocca, che appunto si parla del leghista che ha fischiato mi fermo un attimo, ci stanno chiamando. E, appunto, davamo lettura di quest'articolo, insomma, di quanto è avvenuto ieri a Strasburgo. Qua poi nell'articolo di Repubblica si dà molto risalto insomma, alla manifestazione di Ciocca, del leghista Ciocca che ha fischiato e è tirato fuori un cartellino rosso. Poi subito sotto invece a pagina 7, quindi la pagina successiva in realtà, c'è un'intervista a Cuffè, eurodeputato dei Verdi e relatore della direttiva sulle case green, approvata definitivamente ieri dal Parlamento Europeo, non si scompone di fronte alla plateale protesta inscenata dopo la comunicazione del voto del leghista Angelo Ciocca. E leggiamo un paio di domande di questa intervista. Al di là dei fischi di Ciocca, però, il no composto di tutti gli eurodeputati di destra non fa ben sperare per l'attuazione della direttiva in Italia. Risponde così: i governi adesso hanno tempo fino alla fine del 2025 per presentare i loro piani, e poi a partire dal 2026 la Commissione li esaminerà per capire se sono compatibili con l'obiettivo di raggiungere la neutralità di emissioni climatiche degli edifici entro il 2050. Quanto agli eurodeputati, mi dispiace far notare che abbiamo avuto molti incontri e 4 triloghi e la relatrice Tovaglieri non si è mai presentata per seguirli. Poi c'è un'altra domanda: c'è anche una difficoltà oggettiva da riconoscere, la direttiva al momento non prevede finanziamenti ad hoc. Ci sono i fondi, risponde così, ci sono i fondi di coesione, quelli del Social Climate Fund e i fondi del PNRR. Nel mio paese una parte importante di queste risorse è stata usata proprio per la ristrutturazione degli edifici. Si parla allora di super bonus, chiaramente anche in Italia, ma i fondi del superbonus sono andati soprattutto dalla parte più abbiente della popolazione. La direttiva prevede specificatamente che le risorse nazionali ed europee debbano essere usate a favore delle più vulnerabili della popolazione. E in conclusione, anche Confedilizia, l'associazione dei proprietari di casa in Italia, è critica nei confronti della direttiva e molti temono che ci danneggerà dal punto di vista economico, e risponde così: al contrario, è una grande opportunità e darà molto lavoro qualificato e non qualificato, migliorando enormemente la qualità dell'aria. Gli edifici sono responsabili del 36% dell'emissione dei gas serra, e la maggiore mortalità che si è avuta in Italia durante la pandemia è anche da collegare all'inquinamento. Se ristrutturiamo gli edifici e installiamo sistemi di riscaldamento e raffreddamento puliti, la qualità dell'aria migliorerà. Appunto, questo in parte si commentava anche prima, insomma, quando si diceva che in realtà poi l'impatto dei consumi non è così ridotto, si faceva l'esempio delle automobili. Sul Messaggero, in realtà, addirittura su questo tema dice che non c'è niente riguardo queste direttive, non c'è nessun bonus caldaie. E direi che, secondo me, possiamo concludere qui la lettura di questa parentesi. Insomma, sono partito da questa lettura giusto perché avevamo ricevuto la telefonata che aveva commentato la notizia, e quindi mi sembrava giusto ripartire da qui. Mentre andrei mi sposterei a questo punto e proverei a partire invece da, insomma, un po' dai conflitti che in questo momento stanno, insomma, stravolgendo gli equilibri. Mi prendo un minuto di pausa e torno in voce con questo tema. Allora, eccoci, torniamo in voce, appunto parliamo, proviamo a dare un po' a lettura dei conflitti che stanno avvenendo. Io sarei partito dal Corriere della Sera, e Corriere della Sera, prima di arrivare in Palestina, e vediamo un attimo quello che accade anche che riguarda insomma Russia e Ucraina, come ne parlano i giornali. Siamo a pagina 4 del Corriere della Sera: i russi che combattono per Kiev attaccano i villaggi oltre confine, un attacco congegnato per creare confusione a 3 giorni dall'inizio delle elezioni in Russia e mostrare la debolezza intrinseca al regime di Putin. Virgolettato: vogliamo un voto democratico, non la dittatura della paura, che i cittadini possano scegliere liberamente i loro candidati, proclamano i legionari dei battaglioni di volontari russi rifugiati in Ucraina e decisi a liberare il loro paese con le armi. Le loro operazioni sono iniziate nella notte tra lunedì e martedì nella zona di Belgorod, presso la regione ucraina di Kharkiv, e più a sud e vicina al Mar Nero. Per lo più sono inquadrati nella legione della Russia Libera e del battaglione siberiano. I due gruppi lo annunciano su Telegram e vengono ripresi dai media ucraini. Sono circa un migliaio, molti di loro dissidenti di lunga data, alcuni discendenti dei russi bianchi che si batterono contro la rivoluzione bolscevica, altri si sono rifugiati in Ucraina dopo l'invasione voluta da nel 2014. Vestono uniformi ucraini, si addestrano con l'esercito regolare nella loro operazione di guerra, mostrano le loro insegne con la bandiera russa e rivendicano una catena di comando autonoma. Insomma, quello che dicevamo anche un po' in apertura, che a me un po' fa specie quando si leggono questo tipo di articoli, un po' la visione romantica che viene riportato insomma di questa guerra e di questo fronte, cosa che magari appunto su altre guerre invece non avviene, però invece in questa qua mi sembra avvenga particolarmente, e poi appunto l'apice poi lo si raggiunge quando si fanno i parallelismi fra la resistenza e il fra resistenza e appunto e la guerra contro la Russia, diciamo, sia nel fronte più nel fronte in questo caso più nel fronte interno. Anche il manifesto ne parla a pagina 7, guerriglia delle legioni russe anti-Putin in territorio di Mosca, e il Cremlino nega, ma a Kursk le scuole sono chiuse, al Belgorod vige la massima allerta. Sempre sul Corriere, poi a pagina invece, se torniamo a pagina 2, si parla chiaramente di quanto sta accadendo nel Mar Rosso. La Duilio abbatte 2 droni, gli Houthi, virgolettato, l'Italia è nemica. La nave Duilio abbatte 2 droni lanciati dallo Yemen, e questo basta agli Houthi per accusare l'Italia di essere schierata con i nostri nemici, anche se in qualche modo non ci considerano ancora bersagli diretti. Noi di questo ne parleremo a breve, anche riguardo insomma dei casi giuridici poi che avvengono sul nostro territorio, la storia di Annan, perché appunto quasi si parla di questa cosa, l'Italia è schierata con i nemici. Però effettivamente poi avvengono proprio delle operazioni anche repressive che si allineano a, in questo caso appunto allo Stato di Israele, o che comunque potrebbero allinearsi. Fa poca differenza quando tutte le imbarcazioni che transitano al largo delle coste yemenite sono nel mirino del gruppo sciita armato dall'Iran, così di oltre 2000 km da Eilat, la città israeliana sul Mar Rosso, e gli stretti di Teheran si riducono allo stesso conflitto. Così, nella volontà degli estremisti, l'offensiva a Gaza contro Hamas diventa lo scontro globale, perché da queste acque passano le merci del mondo. La missione europea
La missione europea Aspides è stata decisa per proteggere la navigazione. Gli americani assieme ai britannici estendono i raid alle basi degli Houthi nella parte dello Yemen dove spadroneggiano gli armamenti e ai missili, ai droni e ai sottomarini. Il caos nel Mar Rosso favorisce anche i pirati somali. Una ventina di uomini hanno abbordato e preso il controllo di un mercantile. Non c'è più solo una guerra, gli schieramenti vengono definiti pure da chi trae vantaggio dalle scaramucce a distanza. Ancora l'Iran di sicuro che muove le sue armate per procura, e ancora una volta Vladimir Putin, il blocco di fatto dei traffici verso il canale di Suez ha rilanciato i trasporti via terra lungo le ferrovie russe. Monopolio di proprietà dello Stato, qualunque vagone che passi sopra quei binari va a finanziare il Cremlino e quindi l'invasione dell'Ucraina. Appunto qua poi si parla ancora l'asse della resistenza, come si autodefinisce, spera che il mese più sacro per i musulmani spinga ad aprire altri fronti contro Israele. A nord Hezbollah libanese ha intensificato i lanci di razzi, gli scontri quotidiani non sono ancora confronto totale ma si stanno avvicinando. Hamas incita i palestinesi alle proteste violente a Gerusalemme in Cisgiordania. Il gruppo fondamentalista vuole presentarsi da protettore della spianata delle moschee, quello che per gli ebrei è il monte del tempio. Poi prosegue insomma parlando anche dei, siamo pagina 2 del Corriere della Sera, insomma dei negoziati, quasi sia dei negoziati e del ruolo che stanno avendo o non stanno avendo in questo caso gli Stati Uniti d'America. A pagina 2, ma lo segnaliamo solo, ma poi lo andiamo a leggere in realtà dal manifesto, si parla poi di quello che sta accadendo a Gaza, medici bendati e pestati dall'IDF. E allora io mi sposterei al manifesto, che a pagina, siamo a pagina 7, sì, siamo a pagina 8 del manifesto. Gaza nel tunnel, orrore al Nasser, abusati per ore da Israele. La BBC mostra un filmato in cui si vedono i medici dell'ospedale di Khan Yunis in mutande e inginocchiate con le mani dietro la testa. E questo è un articolo di Michele Giorgio. A seguire c'è l'articolo di Chiara Cruciati, Giardinieri della Rete e Sim e Carrucole anti-blackout. Questo è un progetto, è il progetto italiano Gaza Web, di cui avevamo dato lettura anche in prima pagina. A partire dall'articolo di Michele Giorgio, il raid delle truppe israeliane scattò il 15 febbraio. L'ospedale Nasser di Khan Yunis, il secondo per importanza della striscia di Gaza e uno dei pochi ancora funzionanti come lo Shifa di Gaza City, era considerato un covo di terroristi e una base operativa di Hamas, dai comandi militari israeliani. L'incursione veniva data per imminente, molti degli sfollati dell'ospedale che l'ospedale ospitava erano fuggiti nei giorni precedenti sfidando i bombardamenti, altrettanto avevano fatto i pazienti in grado di camminare. Nel Nasser restavano oltre 100 feriti e ammalati gravi e decine di medici ed infermieri. I soldati arrivarono all'improvviso alla ricerca, dissero, e qua poi è virgolettato, degli ostaggi nelle mani di Hamas o dei loro corpi. Proclamarono di voler agire nel rispetto della struttura sanitaria. Le cose andarono in modo molto diverso. Chi quel giorno e in quelli successivi ebbe la sfortuna di trovarsi nell'ospedale e non dimenticherà quanto ha vissuto. E adesso c'è un virgolettato: sono state ore difficili, fu aggredito chiunque aveva fatto anche solo un movimento. Ci dicevano ieri al telefono il dottor Atef Al-Hut, direttore generale dell'ospedale e uno dei testimoni citati dalla BBC nel suo servizio su quanto è accaduto nell'ospedale.
Alcuni di noi sono stati fermati, fatti spogliare e lasciati per ore in posizioni umilianti, aggiunta Luhut. Non siamo stati trattati con rispetto, come si dovrebbe di fronte a medici e paramedici che lavorano senza sosta, in condizioni molto difficili a causa della guerra, pur di assistere persone ammalate o ferite. Meritavamo protezione e invece siamo stati trattati come criminali. Ho impiegato giorni per riprendermi. Poi si parla di un filmato che è stato girato di nascosto all'interno dell'ospedale e il video mostra una fila di uomini lasciati in mutande fuori dall'edificio del pronto soccorso, inginocchiati con le mani dietro la testa. Alcuni avevano davanti a sé dei camici da medici. La BBC sottolinea che il personale sanitario è stato sottoposto a maltrattamento e picchiato. Un altro medico, Ahmed Abu Sabah, ha raccontato all'emittente britannico di essere stato detenuto per una settimana, di aver subito aggressioni che gli hanno provocato la frattura, insomma, di una mano, e di essere stato morso dai cani dell'esercito. E così, insomma, ci sono diversi racconti. E proseguono, insomma, a pagina 8 del manifesto, e subito sotto darei anche qui una lettura veloce di quanto, insomma, di questa vicenda di cui parla Chiara Cruciati. Una carrucola, un secchiello, uno smartphone e una eSIM, un albero della rete a Gaza nasce così. Obiettivo: fornire a più persone possibili l'accesso alla rete internet, che non serve solo a comunicare con il mondo esterno, serve a tenersi in contatto con familiari e amici, coordinare i soccorsi, individuare i dispersi, tenere in piedi un'idea di comunità sgretolata dalla guerra. Da ottobre a Gaza è un buco nero o quasi, il volume del traffico è crollato, non esistono più punti di emissione a causa dei raid sulle infrastrutture di telecomunicazioni, blackout intenzionali e le restrizioni dell'accesso all'elettricità. Insomma, poi prosegue. Invece un altro articolo del quale volevo dare lettura, e domani dovremo riuscire a ospitare anche da questi microfoni l'avvocato Flavio Rossi Albertini, riguarda l'estradizione di Anan Yahesh. L'estradizione si allontana, ma Yahesh resta in carcere. Sulle cancellate del Palazzo di Giustizia dell'Aquila hanno appeso uno striscione: la resistenza non è un crimine, il genocidio sì, Anan Yahesh libero, Palestina libera. Ce l'hanno messo ieri le decine di persone che da fuori hanno accompagnato la Camera di Consiglio della Corte d'Appello, riunita per ascoltare difesa e procura generale sulla richiesta di estradizione mossa da Israele per il cittadino palestinese Anan Yahesh, 37 anni. Yahesh non era presente, era collegato in videoconferenza dal carcere di Terni, dove nei giorni scorsi si sono tenuti presidi in suo sostegno. Lo prevede l'articolo 146 bis della disposizione di attuazione del codice di procedura penale per reati di terrorismo. La ragione: alla vigilia, l'11 marzo, il GIP distrettuale dell'Aquila ha emesso ordine di custodia cautelare per lui e altri due palestinesi, con l'accusa di collaborazione con le brigate Tulkarem, con finalità terroristiche tese a organizzare attentati suicidari in territorio israelo-palestinese, in particolare Cisgiordania. L'indagine della DDA ha dato una svolta al caso del 37enne palestinese. Per chi ha chiesto in queste settimane il rigetto della richiesta di estradizione, quell'inchiesta è un modo per aggirare una richiesta scomoda. Virgolettato: è il modo di uscirne con la faccia pulita, dicono i manifestanti, citando l'articolo 8 della Convenzione europea sull'estradizione. Permetterebbe di rifiutare l'estradizione non con una denuncia esplicita dei crimini israeliani, ma aprendo un'indagine a parte. Dentro il Palazzo di Giustizia, ieri la Corte ha accolto la lunga e dettagliata memoria presentata dalla difesa di Yahesh, respingendo invece il parere del procuratore generale. Ovvero di soppesare la pericolosità di Anan, spiega l'avvocato Rossi Albertini, perché sarebbe una circostanza in conferente non pertinente. Alla base sta l'articolo 3 della CEDU, che riconosce come principio inderogabile il divieto di consegnare una persona a un paese in cui rischia tortura e trattamenti disumani. È su questo che si fonda la difesa di Yaesh, elementi che la Corte non può rigettare. Gli argomenti portati dalla difesa per dichiarare Anan non estradabile in Israele, rischio di tortura e trattamenti disumani e degradanti ed esistenza di un regime di apartheid giuridico, sono sufficienti e ampiamente sostenuti dai rapporti dell'ONU e di ONG internazionalmente riconosciute, come anche Amnesty International. La Corte ha accolto la documentazione al fine di valutare gli argomenti, ma non hanno ancora deciso continua il legale, si riserva di decidere. Non c'è un termine stabilito, appena di decadenza. Probabile però che la decisione si palesi prima del 20 marzo prossimo, quando sarà la Cassazione a esprimersi sull'ordinanza di custodia cautelare che dal 27 gennaio permette la detenzione di Anan a seguito dell'accoglimento da parte del ministro della giustizia Nordo sulla richiesta israeliana di estradizione. L'indagine della DDA potrebbe ovviare al dilemma. La Corte potrebbe aggirare l'istanza di scarcerazione presentata dai legali di Anan. La richiesta di estradizione infatti decade non solo sulla base dell'articolo 8 della Convenzione europea sull'estradizione, ma anche sulla base dell'articolo 705 del codice di procedura penale italiano, che permette ai giudici di negare la consegna a uno stato straniero se le autorità italiane hanno avviato un procedimento sugli stessi fatti. Un'indagine per terrorismo in Italia, dunque, seppur in questo caso riferita a presunti piani della Cisgiordania occupata, e seppur fondata per lo più su presunte prove fornite dalle autorità israeliane, è una motivazione valida per negare l'estradizione, senza doversi esprimere su quanto portato in aula dalla difesa, le torture, i trattamenti inumani e degradanti a cui sono sottoposti prigionieri politici palestinesi nelle celle israeliane, e senza dover riconoscere o meno l'esistenza di un regime di apartheid giuridico per i palestinesi residenti nei territori occupati. Si apre così un nuovo capitolo. Oggi sono programmati gli interrogatori di Irar e Dog Mosh, domani quello di Anan, che intanto resta in carcere. Appunto, avevo detto che domani mattina, più o meno alle 10, si dovrebbe intervenire l'avvocato Flavio Rossi Albertini da questi microfoni. Noi siamo andati un po' lunghi con i tempi, anche perché abbiamo ricevuto diverse telefonate. Io volevo dare lettura di un altro articolo, che è quello che riguarda sempre il caso, insomma, estradizione, però questa volta il caso di Gabriele e tutta la vicenda anche di Ilaria Salis. Questo perché il 28 marzo si esprimerà un giudice italiano per l'estradizione di Gabriele e i giudici in Ungheria sul caso di Ilaria Salis e gli altri coinvolti In questa vicenda. Siamo a pagina 6 sempre del manifesto. Caso Salis a Strasburgo, il padre e l'Ungheria rispetti le regole del UE. L'Europa deve occuparsi del caso Salis perché l'Ungheria, paese UE, non può sottrarsi al rispetto dei diritti umani, dello Stato di diritto e delle regole della stessa Unione per un trattamento adeguato degli imputati e un giusto processo. Questo è il messaggio che emerge dalle parole di Roberto Salis, padre di Ilaria, invitato a Strasburgo in occasione della plenaria dell'Eurocamera. Per iniziativa degli eurodeputati italiani e Massimiliano Smeriglio, Alleanza Verdi Sinistra, Brando Benifei, PD. E Salis ha prima parlato di sua figlia detenuta a Budapest durante l'incontro con la stampa, a cui hanno partecipato altri europarlamentari italiani, non cito. Subito dopo, con gli stessi esponenti politici, ha partecipato a un flash mob di fronte all'emiciclo, in cui sono stati mostrati cartelli con la scritta rompere le catene, con evidente riferimento al trattamento in tribunale da parte delle autorità ungheresi. E insomma, ci si riferisce chiaramente a quando Ilaria Salis è stata portata, ammanettata mani e piedi, attaccata a un guinzaglio. A breve ci sarà la prima udienza operativa, perché finora è stata un'udienza preliminare, ha spiegato Salis, riferendosi alla convocazione in tribunale a Budapest fissata per il prossimo 28 marzo. In quell'occasione presenteremo l'istanza per i domiciliari in Ungheria. Il padre di Ilaria ha anche chiarito come per tre volte fosse stata già avanzata la richiesta di domiciliari in territorio italiano, dato che problemi di sicurezza che riguardano il caso di nostra figlia non ci consigliavano di fare altrimenti. La nuova richiesta sarà presentata anche alla luce della normativa UE, cioè, due punti virgolettato, c'è una decisione quadro del 2009 realizzata espressamente per cercare di garantire che qualsiasi cittadino europeo, dovunque compia un reato, abbia gli stessi diritti di condizioni di carcerazione alternative rispetto a chi risiede nel paese dove avviene il fatto, ha ricordato il padre di Ilaria. E questa, diciamo che dovrebbe essere anche la difesa di cui qua non si parla, però un po' la difesa sulla quale si sta appoggiando il legale anche di Gabriele, perché appunto se non vengono rispettati i diritti della persona nelle carceri, non si può appunto procedere con l'estradizione. E questo appunto è il caso che riguarda Ilaria, ma è il caso che potrebbe anche riguardare in questo caso Gabriele, se dovesse essere estradato e avere un processo lì in Ungheria. Oltre al tema della carcerazione, Roberto Salis ne ha toccato un secondo: la politicizzazione della vicenda giudiziaria da parte del governo e delle autorità ungheresi. Ricordando le durissime condizioni di carcerazione a cui è costretta l'insegnante milanese, Salis ha elencato una serie di falsificazioni della realtà arrivate da Budapest. Secondo Zoltan Kovacs, portavoce del premier Orban, Ilaria, una volta in cella, avrebbe dovuto comunicare da subito con la famiglia, mentre, virgolettato, noi non abbiamo potuto sentirla per mesi. Non è vero neppure quanto affermato dall'ambasciatore ungherese a Roma, ovvero che Ilaria sarebbe stata già condannata per reati simili in Italia. Ed contrario ai principi dello Stato che il ministro degli esteri ungherese abbia definito Ilaria colpevole prima del processo e invocato una sentenza esemplare. È anche a causa delle continue interferenze del governo ungherese sulla magistratura che sua figlia è agitata e demoralizzata. Poi, rispondendo alla domanda riguardo alle difficoltà di risolvere il caso nonostante la vicinanza, anche per vicinanza anche personale tra Meloni e Orban, Roberto Salis ha precisato: sicuramente ci saranno problemi diplomatici, devo dire comunque che fino a quando il caso è diventato mediatico c'è stata probabilmente un'azione da parte del governo italiano molto meno efficace di quello che è successo invece dal 31 di gennaio in poi. Qualcosa è cambiato nel momento in cui ci sono state quelle immagini. Chiaramente in quel momento c'era un'attenzione mediatica molto forte, cioè senza chiaramente in realtà, già in quel momento c'era un'attenzione mediatica molto forte, e allora il governo ha fatto qualche passetto in più, si è dovuto quantomeno esprimere, ecco, se prima invece aveva regnato il silenzio, e poi appena i riflettori si sono un po' spenti il governo insomma se n'è di nuovo beatamente lavato le mani. C'è stato poi un incontro con la presidente del Parlamento Europeo Metz, ed è virgolettato, ha ascoltato con interesse e ha ribadito che, per quanto di sua competenza, seguirà questa vicenda, ha commentato Smeriglio. Siamo contenti che si allarghi il fronte istituzionale di attenzione per la situazione di Ilaria Salis. E questo insomma è a pagina 6 del manifesto. Mi prenderei un momento di pausa per rifiatare e torniamo con la lettura delle pagine interne. E allora alle 9.59 torniamo in voce, questa volta diamo lettura del quotidiano Il Dubbio e segnalo un articolo di Riccardo Radi. Eric Clochard, il risarcimento per l'ingiustizia, detenzione va tagliato, dice la Corte. Sei un homeless con una subalternità culturale, virgolettato, derivante dalla marginalità socio-economica. Quindi la tua carcerazione di 458 giorni ti ha fatto soffrire meno di una persona, virgolettato, normale. È il ragionamento di una corte di appello di Milano che ha decurtato l'indennizzo di un 30% ad un uomo rimasto in carcere per 458 giorni, accusato di reati infamanti come la violenza sessuale e i maltrattamenti. Secondo il criterio matematico standard, il malcapitato avrebbe dovuto avere 235 euro per ogni giorno di carcere immeritato, ma i 107.630 euro sono diventati 75.000, un taglio del 30% giustificato dalla condizione del ricorrente, la Cassazione, sezione terza, con la sentenza numero 9.486 del 2024, che del 2024 ha posto rimedio all'evidente discriminazione operata dalla Corte di Merito. La quale Corte di Merito aveva basato il documento del 30% sulla base delle seguenti, virgolettato, considerazioni: la condizione della vittima dell'errore giudiziario, almeno per il periodo in cui fu sottoposta alla misura custodiale, era quella di un uomo che viveva in una situazione di accentuata marginalità socio-economica, di subalternità culturale, senza affetti e privo di un'abitazione stabile, ed è per questo che la Corte di Merito ha ritenuto congruo tagliare di un 30% l'indennizzo per la carcerazione patita. D'altronde, l'aver vissuto in una baracca, l'assenza di un'occupazione e di rapporti affettivi di qualsivoglia natura sono fattori che avevano certamente inciso molto negativamente sulla qualità della sua esistenza. Tutto questo doveva dunque necessariamente aver mitigato il patimento naturalmente connesso alla carcerazione. Fortunatamente a questa visione classista e discriminatoria ha posto rimedio la Suprema Corte, che sottolinea: in ultima analisi, i criteri utilizzati dalla Corte territoriale legittimano una diversa qualificazione del criterio aritmetico, nel caso di specie con una sensibile riduzione del 30%, a seconda della condizione sociale di marginalità piuttosto che di normalità o di privilegio. Una situazione quest'ultima che alla luce di questi criteri dovrebbe conseguentemente avere effetti opposti di aumento del quantum. Ragionando al contrario, afferma la Cassazione, si dovrebbe dare un indennizzo più alto a chi vive nel lusso, magari in una villa con piscina, e può contare su solidi affetti. Per non parlare, scrivono i giudici, dell'incomprensibile richiamo, pure utilizzando nell'ordinanza impugnata, alla subalternità culturale. Mai parole sono risonate più calzanti. La povertà è come una punizione per un crimine che uno non ha commesso. Questo lo si trova sia in prima pagina del Dubbio, ma anche insomma aprendo online Il Dubbio, che non esce cartaceo. E un'altra notizia che c'era in prima pagina del Dubbio riguarda un altro suicidio che è avvenuto in carcere. Siamo a Pavia, il trapper Jordan Jeffrey Baby si impicca in carcere. All'anagrafe Jordan Tinti si è suicidato in una cella del carcere di Torre del Gallo a Pavia, dove stava scontando una pena a 4 anni e 4 mesi. Il cadavere del 27enne è stato trovato con una corda intorno al collo. Già nel 2023 il trapper aveva provato due volte a togliersi la vita. Un primo tentativo di suicidio era stato sventato dalle guardie penitenziarie a fine gennaio 2023 e anche quella volta era stato trovato con un cappio al collo, una cosa che si era ripetuta di nuovo poche settimane dopo. All'epoca il suo legale aveva dichiarato: purtroppo è caduto nello sconforto più totale dopo l'ennesimo riscontro negativo del tribunale, è arrivato al limite sia fisico che soprattutto psicologico. Per l'avvocato Pisani si trattava di una situazione ormai insostenibile. Peraltro qualche settimana fa il mio cliente aveva subito una violenza in cella di cui ha presentato denuncia. Ho fatto notare tutti questi aspetti al giudice, che però ha rigettato nuovamente la mia richiesta. Non chiedo la scarcerazione, ma che la detenzione continui ai domiciliari. Una misura che non solo garantirebbe la sicurezza e l'incolumità di Jordan, ma anche una maggiore serenità al padre. Da quando è entrato in carcere Jordan si è sempre comportato correttamente, inoltre ha presentato dichiarazioni spontanee ai giudici e si è offerto di corrispondere un risarcimento della vittima. Come si fa a non tenere in considerazione tutti questi aspetti? Nell'aprile del 23 Jordan era stato riconosciuto colpevole di una rapina aggravata dall'odio razziale ai danni di un operaio di 42 anni originario della Nigeria. L'aggressione era avvenuta in un sottopassaggio alla stazione di Carnate. Insomma, poi continua comunque, insomma, un po' descrivendo il profilo quello di Jordan Tinti. E secondo me la lettura dell'articolo si può fermare qui. Chiaramente è l'ennesimo suicidio, e di suicidio in realtà non si dovrebbe parlare, insomma si dovrebbe parlare insomma di responsabilità e di insomma delle condizioni nelle quali sono le carceri, nelle quali sono costrette a vivere costantemente tutti i giorni le persone, appunto un carcere che è disumano per sua struttura. Alle 10:06 io mi fermerei qui con la lettura dei giornali di questa mattina. Purtroppo non sono riuscito a dare lettura delle cronache locali, però appunto siamo andati un po' lunghi con le telefonate. Io comunque vi invito a rimanere collegati a Radio Onda Rossa, perché fra poco ci prendiamo una decina di minuti per organizzare i collegamenti, però parleremo di Sardegna, cominceremo a parlare di Sardegna, con la Sardegna.